שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1159, מאמר מאור המצוות קלות שאדם דש בעקב.
Stiamo leggendo da Rabash. Quali sono le mitzvot leggeri che una persona pesta con i suoi talloni nel lavoro? Si possono fare domande sulla nostra pagina web. Si dice Rav, come parte del nostro studio per Pesach, uscendo dall'Egitto, il riconoscimento di questo stato dell'Egitto e la fuga dall'Egitto, questo processo che viviamo all'inizio del nostro sviluppo spirituale come preparazione per lo sviluppo spirituale, noi adesso stiamo studiando questi articoli con voi e leggiamo, sì, studiamo. Quali sono le mitzvot leggere che una persona pesta con i suoi talloni nel lavoro? Sul versetto e succederà perché tu li senti e li guardi e le hai compiute e il Signore tuo Dio guarderà con te il patto e la misericordia che ha giurato ai tuoi antepassati. Rashi ha interpretato in questa maniera. Se le mitzvot sono luce che una persona pesta con i suoi piedi, sente, e il Signore guarderà con te la sua promessa. Però dobbiamo capire che se una persona osserva le mitzvot leggere, allora il Creatore manterrà con te il giuramento. Dobbiamo capire queste condizioni, quello che implica che, al contrario, è come se lui, che Dio non voglia, non potesse compiere il giuramento che ha giurato ai suoi antepassati. Anche dobbiamo capire quello che domandano gli interpreti. Perché inizia con la formula plurale in ebraico e termina in forma singolare, rimarrà con te? Per capire questo, prima dobbiamo capire il significato delle 613 mitzvot che ci sono state date. Nella introduzione del libro dello Zohar è scritto: le mitzvot nella Torah si chiamano pekudim, depositi, comandi, e così anche 613 eitin, che in aramaico vuol dire consigli. La differenza è che in tutte le cose c'è panim, la parte del volto anteriore, e Achor, la parte posteriore. La preparazione si chiama Achor e il raggiungimento della materia si chiama Panim. In maniera simile nella Torah e nel Mitzvot c'è faremo e sentiremo. All'osservare la Torah e il Mitzvot come facendo le sue parole, le mitzvot si chiamano 613 eitin e sono considerate come Achor. Quando si viene ricompensati con ascoltare la voce delle sue parole, le 613 mitzvot si convertono in pekudim, dalla parola pikadon, deposito. Questo è così perché ci sono 613 mitzvot, dove in ogni mitzvah si deposita la luce di un grado unico che corrisponde ad un organo speciale dei 613 organi, tendini, dell'anima, eccetera. Questo si considera come i panim delle mitzvot, il creatore della sua parola. E durante la preparazione, prima che una persona sia ricompensata con ascoltare la voce delle sue parole, perché ascoltare è quando una persona è stata ricompensata con fasi di d'azione, perché solo allora c'è un ricettacolo per l'abbondanza, per vestire in vasi di d'azione. In questo momento ha orecchie per sentire la voce del Creatore. Però, mentre lui è ancora immerso in vasi di ricezione, una persona deve lavorare nel fare, chiamata azione, anche se il corpo non è d'accordo con il lavoro per il bene del Creatore. Al contrario, deve credere che anche se lui è in uno stato di umiltà, che significa che il corpo non è d'accordo con questo lavoro, ossia di lavorare per il Creatore gode di questo perché in uno stato di umiltà la persona sente che lui ha bisogno dell'aiuto del Creatore. Pertanto, in questo momento ha un contatto vicino con il Creatore, dato che sente che non ha un altro cammino e solo il cammino può salvarlo e liberarlo da questa umiltà. Quindi, bassezza. Quindi una persona si domanda: dov'è la giustizia e l'integrità del Creatore? Lui lavora e osserva le Torah, le Mitzvot, e non vuole nessuna ricompensa per questo, ma al contrario, vuole lavorare per il Creatore, come è scritto nello Zohar, per lavorare perché vuole servire un grande re, ossia perché è grande e dominante. Quando lui chiede al Creatore di permettergli di sentire la sua grandezza e la persona crede che il Creatore ascolta la preghiera di ogni bocca, ogni giorno si aspetta di sentire più sentimento della grandezza del Creatore, però alla fine vede che lui è arrivato ad una maggiore umiltà. In altre parole, sente che la gente per strada non è tanto immersa nell'amor proprio. Quindi la persona domanda: com'è che la persona per strada che non fa nessuna preghiera per il Creatore, che le liberi dell'amor proprio, stanno bene? Però vede che loro sentono nell'ordine del lavoro come una perfezione completa, ossia loro sanno che tutti i giorni loro stanno avanzando, ossia che i loro possedimenti crescono. È come ho detto una volta, che ognuno di loro ha un registro dove vede quante mitzvot sono state registrate a nome suo ogni giorno e quante pagine della Gemara può scrivere in questo registro. Ma al contrario, lui vede l'opposto, che ogni giorno è peggio del giorno precedente. E quando una persona fa una introspezione, vede che ha vale salite ogni giorno, fino a che alle volte pensa: a oggi sono sicuro di aver raggiunto il mio obiettivo, e non come è stato fino adesso. Però di colpo i pensieri lo confondono e si ritornano verso di lui e lui si dimentica di tutto, ossia si dimentica completamente delle salite e non sente altro che la bassezza. Adesso, dopo tutto il lavoro che ha fatto, è diventato ancora peggio che mai e comincia a guardare se stesso e non trova nessuna sola azione buona e si sente come se mai avesse osservato la Torah e le Mitzvot. La domanda è: come può una persona spiegare questi sentimenti a se stesso? Sono veri o falsi? Ossia, rispetto alla realtà. E la realtà non può essere cancellata. Certamente lui ha fatto sforzi e ha osservato la Torah e le Mitzvot, però secondo le sue sensazioni tutto è scomparso. La domanda è: dove sono scomparse? Ossia, chi le ha prese, dato che lui non le sente? Lui non può dire che lui sta soffrendo di amnesia e per questo lui ha dimenticato tutto. Dopo di tutto lui si ricorda delle cose cattive che ha fatto. La risposta è che lui deve credere negli saggi, come è scritto nello Zohar, che interpreta quello che è scritto, o fagli sapere che lui ha peccato, e lui domanda chi glielo fa sapere, e lui spiega la Torah, come abbiamo spiegato una volta. Prendere la Torah con l'intenzione di raggiungere la verità significa essere veramente un servitore del Creatore, che significa che osservando la Torah e le Mitzvot non vuole lavorare per lui stesso, ossia che lui riceva una ricompensa, ma lui vuole osservare la Torah e le Mitzvot, come hanno detto i nostri saggi: ho creato l'inclinazione del male, ho creato la Torah come una spezia, ossia impara la Torah veramente come un consiglio con il quale uno può veramente convertirsi in un servitore del Creatore, che significa che vuole lavorare per il nome del Creatore. Per questo la Torah gli fa vedere che lui ha peccato. Questo significa che l'ordine della Torah come una spezia è la cosa primaria, che gli permette di sapere che ha peccato, ossia quanto è immerso nell'amor proprio. Questo si considera come la Torah, che è una spezia che gli dà il cli, ossia la mancanza, una necessità dell'aiuto del Creatore. Si deduce che la Torah gli fa vedere che la sua fede nel Creatore è qualcosa di estraneo per lui. Detto in un'altra maniera, lui sente quanto lontano lui è dal Creatore, che il Creatore per lui è come un estraneo. Così come Baal HaSulam ha detto nel versetto: non ci sarà un Dio estraneo dentro di te. Dio significa che il Creatore dovrebbe essere per te come qualcuno di estraneo, di esterno, senza con il quale non ha connessione. Una persona è immersa nell'amor proprio, che è la differenza di forma del creatore, dato che il creatore vuole solamente dare, ma la persona, per la sua propria natura, vuole solamente ricevere. Per questa ragione, lui e io non possiamo dimorare nella stessa casa. E da questo risulta che dove uno avrebbe dovuto sentirsi vicino al creatore, lui si sente separato o lontano dal creatore. Questo è quello che la Torah lo aiuta a sentire, ossia colui che studia la Torah, dato che lui crede nelle parole dei saggi e che hanno detto, il creatore ha detto, ho creato la creazione del male e ho creato la Torah come una spezia, e questa spezia gli si dà alla persona perché possa sentire quanto lontana è dal creatore. Di conseguenza la Torah gli dà all'uomo un cli, ossia una mancanza, per un desiderio, per chiedere al creatore che lo liberi dall'esilio, che si chiama l'esilio dall'Egitto. E si sa che Mezar Yam Mitzrayim, Egitto, significa Zarain, illuminato, occhi stretti, ossia geloso. Ossia che una persona non ha potere per dare, ma solo per ricevere, anche se è impossibile avvicinarsi al creatore perché tutte le sue azioni siano per dare, nonostante tutto lui vede che non può riuscire in questo senza il suo aiuto. Già abbiamo detto molte volte che il creatore ha fatto questo. E perché il creatore ha fatto questo? Ossia che non c'era opzione perché una persona possa uscire dal controllo del faraone. La risposta è come ha detto Balasulam sul fatto di quello che Abramo ha domandato al creatore quando gli ha promesso l'eredità della terra. Come saprò che la erediterò? E gli ha detto ad Abramo, sappi che i tuoi discendenti saranno stranieri in una terra che non è loro. E ha detto che la domanda di Abramo era che lui vedeva quello che sarebbe stata l'eredità della terra, che è Malchut, che porta la maggior abbondanza, che contiene le cinque Bechinot, Naranchai di Kedusha. Inoltre si sa che non c'è luce senza un vaso, ossia senza un riempimento, senza una necessità. Quindi Abramo ha visto che non aveva la necessità di ottenere il finale del grado, ma al contrario, se raggiungono un po' di illuminazione dall'alto saranno soddisfatti e naturalmente non avranno necessità di ottenere il Naranchai di Deshama. Quindi come potranno, ha detto Abramo, ricevere la luce se non hanno i Kelim? Ossia quello che ha chiamato una necessità? In questo momento il creatore gli ha detto, stai sicuro che i tuoi discendenti saranno stranieri in una terra che non è loro? In altre parole, il popolo di Israele starà in una Eretz, una terra, che significa un razzon, desiderio, che non appartiene al popolo di Israele, e loro saranno sotto il governo della volontà di ricevere, che appartiene al faraone, il re dell'Egitto. Saranno tormentati, che significa che il popolo di Israele soffrirà perché non può lavorare per la dazione, che significa dvekut, adesione al creatore. In questo momento avranno bisogno dell'aiuto del creatore, così come è scritto, e il loro clamore si è elevato a Dio, e Dio ha ascoltato i loro gemiti e si è ricordato del suo patto con Abramo. E i nostri saggi hanno detto, colui che viene a purificarsi viene aiutato. E la domanda è, come è aiutato? E la risposta è con un'anima santa. In altre parole, prima gli si dà Nefesh, ossia se lui viene compensato di più gli si dà Ruach. E questo significa che nella misura che uno arriva a purificarsi e esige aiuto, l'aiuto che riceve dall'alto è considerata parte della eredità della terra. In accordo a quanto detto prima, dobbiamo interpretare quello che domandiamo. Perché quando una persona inizia a studiare la Torah, perché la Torah si chiama una spezia, e quando uno comincia a camminare nel cammino della verità, dove la Torah è come Eitin, consigli, la persona comincia a vedere come invece di sentirsi vicino, più vicino al creatore, sente che si è allontanato dal creatore. Domandiamo quindi, è questo il cammino della Torah? Ossia, che ogni volta uno si sente allontanarsi dal Creatore? La risposta è che la Torah per prima gli dà un cli, ossia un desiderio, una mancanza, per vedere quanto lontano è dal Creatore. E si deduce che la Torah dice che la sua fede nel Creatore è qualcosa di estraneo e pertanto uno non deve dire che lui sta studiando la Torah. E quindi perché la Torah non l'aiuta a lui come una spezia? La risposta è che uno deve credere nei saggi, che la Torah sì lo aiuta attraverso rivelare che lui ha peccato, ossia quanto lontano lui sta dal Creatore, e a causa di questo lui può pregare dal più profondo del suo cuore, perché lui sente che è peggiore di altre persone. E quindi se lui si domanda a se stesso, lui vede che lui fa più sforzi per mantenere la Torah e le mitzvot. Quindi perché lui sente che è peggiore? Una persona non può rispondere a questo, però lui dice che nella misura di questa sensazione uno sente che uno è peggiore di quando ha cominciato a studiare la Torah e le mitzvot prima di camminare in questo cammino della verità. In altre parole, in tutto quello che uno fa, lui vede, sente che tutto non è come era prima. Così come scrive Bala Sulam, che il Creatore ha detto ad Abramo: sappi con certezza che i tuoi discendenti saranno stranieri in una terra che non è loro. E Abramo vedeva qual era l'eredità della terra, che è Malchut, e quando loro saranno in uno stato che i figli di Israele piansero per il lavoro e le loro grida si sono elevate al Creatore, allora il lavoro in sé, il fatto che loro non stanno avanzando nel lavoro, ma al contrario, questo crea questa necessità, e allora il Creatore gli aiuterà. E ogni volta attraverso di questo loro riceveranno Kelim per poter ricevere l'eredità della terra. In accordo con quello che abbiamo detto prima, bisogna mantenere questa misericordia che gli hanno promesso i loro predecessori. E il Creatore manterrà la sua promessa. Dobbiamo capire questa condizione, che se uno mantiene le misure leggere, il Creatore compirà la sua promessa. Al contrario non lo compierà, perché le mitzvot leggere sono le persone che una persona non rispetta, ossia le cose che hanno a che vedere con la mente e con il cuore. E quando la persona vuole ricevere una ricompensa, tutte queste mitzvot si chiamano serie o strette, perché possono causare la ricompensa, ossia la ricompensa fa queste mitzvot valide. E quando la persona vuole lavorare a nome del Creatore, ossia che questo è sopra la ragione, la persona non ha nessun rispetto per questo, perché il corpo resiste a questo e lavora solamente per una ricompensa. E quando gli diciamo al corpo che deve lavorare solamente per dare al Creatore, il corpo dice che questo è lontano e non vale la pena lavorare per questo. E quindi la persona vede che lei non può sovrapporsi al corpo. Così come spiega Bala Sulam, il fatto che non è dentro la forza dell'uomo di uscire dal controllo del desiderio di ricevere da solo, ha fatto questo apposta, perché attraverso di questo la persona possa ricevere la necessità dell'aiuto del Creatore, perché se non fosse per questo lei è perduta. E pertanto quando la persona chiede al Creatore che lo aiuti, riceve aiuto dall'alto, e questa è la luce della Torah che lo riforma, che la riforma, come è scritto nello Zohar, che attraverso di questo riceve Kelim e una necessità di raggiungere Narachai di Neshama. Questa è stata la risposta alla domanda di Abramo: come saprò che erediterò? Di conseguenza questo, precisamente, quando una persona vuole rispettare queste mitzvot e reggere, ha bisogno dell'aiuto del Creatore. Se no, se la persona non ha nessuna necessità di osservare queste mitzvot leggere, che sono mitzvot che non si rispettano, allora non ha bisogno dell'aiuto del Creatore. Dato che non ha bisogno dell'aiuto del Creatore, a causa di Narakai di Neshama, dato che non ha nessuna necessità per questo, allora la domanda di Abraham è: come erediterò adesso? E questa domanda risposta ritorna perché non ha nessuna necessità di avere l'eredità della terra. Pertanto il Creatore non può completare il giuramento, compiere il giuramento dell'eredità della terra. Per questa ragione Rashid, quando dice che se si mantengono le mitzvot le leggere, il Signore guarderà, compierà le sue promesse. Al contrario, è impossibile che lui compia le sue promesse. Di conseguenza dobbiamo interpretare quello che domandiamo. Perché comincia in maniera plurale? E termina in forma singolare? La risposta è che quando una persona comincia a lavorare ha due autorità: la sua propria autorità, ossia la volontà di ricevere, e anche vuole lavorare per il Creatore. Quando una persona vede che ha due autorità, allora chiede al Creatore che lo aiuti a cancellare la sua propria autorità e lasci solamente l'autorità singolare, ossia l'autorità del Creatore, e quindi il Creatore lo aiuta e annulla l'autorità e lascia l'uomo con solo l'autorità singolare. Ed è per questo che è scritto in maniera singolare: il Signore tuo Dio rimarrà con te, ossia che il Creatore lo manterrà così che solo avrà l'autorità singolare. In accordo a quello che abbiamo detto precedentemente, possiamo capire quello che è scritto: non è per tua giustizia o l'integrità del tuo cuore che erediterà la tua terra, ma è per la malvagità di queste nazioni che il Signore tuo Dio ti sta buttando davanti a te. E per confermare il giuramento che il Signore ha giurato ai tuoi antecessori, ad Abramo, che vuole dare l'eredità della terra a Israele, perché l'ha giurato ad Abramo, ossia la ragione che lui darà la terra di Israele a Israele perché lui l'ha promesso ad Abramo. Però qui il versetto dice che la ragione per il quale ha dato l'eredità a Israele è stata la malvagità delle nazioni. Questo implica che se non fosse per la malvagità delle nazioni non potrebbe compiere la sua promessa agli predecessori. Dobbiamo capire perché, se esiste la malvagità delle nazioni, il Creatore può compiere il giudamento. È dovuta alla loro rettitudine, nel cuore, non può compiere il giuramento. In accordo con lavoro, la malvagità delle nazioni significa il male nel cuore dell'uomo. Una persona non può vincerlo e deve gridare al Creatore perché lo aiuti e lo liberi dal governo del Faraone, re dell'Egitto. E come lo aiuta? È scritto nello Zohar: con un'anima santa. Questo significa che ogni volta che lui chiede aiuto riceve un'anima santa nell'essere nell'esilio e voler uscire dall'esilio. Ossia, quando una persona sente che ha la malvagità delle nazioni che non gli permettono di lavorare per il Creatore, ma solo per se stesso, questo si considera che deve funzionare per il bene delle nazioni dentro il suo corpo. E questo è come è scritto: e edificarono per il faraone città Piton e Ramses. Questo significa che quando uno vuole lavorare per il Creatore e vincere il controllo degli egiziani, questo è il controllo di Ramses, ossia che loro hanno superato l'amor proprio, come Ram, tuono, e Sus, cavallo, con un grande potere, come un cavallo. E loro hanno pensato di essere già stati liberati dall'amor proprio, e loro sono arrivati quindi a Pithom, ossia la bocca dell'abisso, ossia che tutte le case che avevano, gli edifici che avevano costruito sono state affondate nell'abisso, e questo si chiama Piton. In altre parole, ogni volta devono lavorare come un Piton e Ramses, ossia ogni giorno devono lavorare nuovamente, ossia ogni giorno sentivano che oggi iniziavano l'opera della santità, e sentivano come se fino ad adesso mai si erano impegnati nel lavoro, e si domandavano dove è scomparso tutto il lavoro che avevano fatto fino ad adesso. Però non sapevano rispondere, come è stato detto, tutto è affondato e è stato ingoiato dal suolo. Non potevano dire ai loro corpi, perché non volete esercitarvi oggi? Dopotutto, ieri hai visto che quando hai lavorato hai ricevuto la forza per lavorare. Non puoi ricevere qualcosa da ieri, dato che non senti che ieri hai fatto qualcosa, perché tutto è stato ingoiato dalla terra. Certamente, perché è così? Questa è una correzione. Se la persona fa buone azioni, lui non ha necessità di chiedere al Creatore che lo aiuti, dato che lui non ha nessun posto per ricevere l'aiuto del Creatore, perché non c'è nessun riempimento senza una mancanza. Ossia, il Creatore non può mantenere giuramento rispetto all'eredità della terra, dato che non ha nessuna necessità che lui dia loro l'eredità della terra. Per questo non è per la tua giustizia o l'integrità del tuo cuore che tu erediterai la terra. Perché? Perché se loro stanno bene, loro non hanno necessità. Questo è il significato delle parole che, per la malvagità delle parole, per la radice della malvagità del suo corpo, ci sarà una necessità di aiuto.
Rohim ad kama she amamaru kulo.
Bravo. Possiamo vedere come questo articolo è pienissimo di discernimenti. Bene. In primo luogo, se ci sono domande, allora avanti, e se no andiamo a io. Domanderò. Domanda di Nessie. È scritto qui che la Torah dà alla persona un vaso che è un desiderio perché la persona chieda al Creatore che lo tiri fuori dall'esilio, l'esilio dall'Egitto. E lo ripete attraverso tutto questo articolo, questa cosa che la luce, la Torah, gli dà la mancanza, la necessità. E noi impariamo però che la mancanza viene dagli amici. Come possiamo capire questo? Bravo. Molto bene, benissimo. È una bellissima domanda. Quindi la domanda è: come raggiungiamo, reclutiamo o riceviamo i desideri corretti dal Creatore e dagli amici? Come lo facciamo? In che maniera dobbiamo guadagnarci questa mancanza? Una mancanza per cosa? Per dove cut, dice la nonna. Rav. Bene, diciamo, ok, adesione. Diciamo che sia per l'adesione. Non è così semplice comunque, però iniziate da questo, sì? Rav. Come creiamo questa mancanza per l'adesione? Questo male possiamo avanzare. Dice l'amico, bravo. Perché non possiamo adesso semplicemente uscire dall'Egitto? Perché cos'è che ci manca per questo? Cos'è che ci manca per poter uscire dall'Egitto? Da un ambiente. che dice: nel frattempo tutto va bene. Rav, in cosa avanziamo verso questo esodo dell'Egitto? Ossia, cosa significa l'avanzamento, il progresso? Non ha niente a che vedere con il quanto opposti siamo a questa connessione. Rav, perché sentiamo debolezza? Perché sentiamo debolezza durante questo tempo? Ogni volta c'è debolezza e più debolezza in tutti i tipi di forme, e la debolezza aumenta, e a causa di questo se ne vanno amici, lasciano di studiare la Kabbalah. Questa è la ragione principale, sì? Loro non sentono che stanno progredendo. Perché noi sentiamo una mancanza nell'avanzamento e una debolezza in questo? Non sto ricevendo niente, semplicemente sto ricevendo più e più desiderio di ricevere. Rav, in accordo a cosa possiamo verificare il nostro stato e in accordo a cosa dovremmo misurare il nostro stato? Ripetiamo, in accordo a cosa misuriamo il nostro stato e in accordo a cosa tra di noi l'adesione con il creatore nel centro della decina. Rav, in cosa esattamente viene l'aiuto del creatore? In cosa, in che maniera desiderio di connessione? Rav, qual è il problema principale nel lavoro di Piton e Ramses? Ossia, qual è questo edificio, diciamo? Ossia, ci sono molti sforzi. Rav, perché più lavoriamo, più ci sentiamo senza forza? Perché ci sia un cambiamento nella nostra natura, se no sarà rimpiazzare un desiderio con un altro. Rav, cosa esattamente significa l'esodo dall'Egitto? Cosa dentro la d'azione, il salto che è più in là della capacità umana? Rav, perché specificamente su questo tempo di Egitto 1000 entrano nella sala di studio e uno esce per insegnare la Torah? Perché giustamente stiamo scopre che dopo di migliaia di sforzi solamente un desiderio era. Rav, perché questo articolo si chiama "Quali sono le mitzvot leggere che la persona pesta con i suoi talloni"? Perché si chiama questo articolo "Quali sono le mitzvot leggere che la persona pesta con i suoi talloni"? Perché si chiama così? Cosa sono queste mitzvot, questi comandamenti che sono leggeri, che la persona sa che sono atti veramente veri e non sa quanto danno lui sta facendo? Rav, quante ragioni possiamo contare perché una persona lascia il cammino spirituale prima di arrivare alla redenzione? Quante ragioni noi possiamo contare per le quali una persona lascia questo cammino spirituale e semplicemente non arriva alla redenzione? Per favore, parlate, ognuno di voi dovrebbe pensare.